dopo l'8 settembre, non so se tu eri Piacenza.
No, all'8 settembre, esattamente il 4 settembre, ero stato destinato. Chiudimi quella porta lì, per favore. Il 4 settembre ero a Piacenza, no? Il 4, e sono stato destinato a. Anche questa, grazie. E sono stato destinato a Trieste. Sono andato a Trieste, sono arrivato la sera del 4 e ci sono rimasto fino al giorno 8, al giorno 7. Il 7 sono stato destinato al distaccamento del reggimento autiere di Cervignano del Friuli, che c'era in allestimento alla sezione per la Jugoslavia, sono stato a Cervignano del Friuli. Alla sera l'8 settembre, la notte dell'8 ci sono state le prime,
il pomeriggio,
le prime defezioni, le prime cose, poi l'11 c'è stato l'attacco dei tedeschi, anzi la notte del 10 e poi l'11 in forza al mattino sono venuti giù da Trieste e allora io con un certo gruppo di soldati, con i due camion, sono venuto in giù per cercare di venire verso Piacenza, verso il sud, perché allora si sentivano voci di sbarchi a Venezia, sbarchi a Trieste, sbarchi da tutte le parti, ma Trieste, ecco, Trieste la potevamo escludere perché noi eravamo a 20-30 km da Trieste, nel Cervignano del Friuli era lì vicino, quindi può darsi che sia vero, c'è un parco di Venezia o Genova, ecco. E allora sono venuti in giù questi due camion con una cinquantina di soldati. Siamo venuti fino a Treviso. Fino a Mestre. Nel rettilineo che c'è tra Treviso e Mestre, a metà rettilineo, una vecchia c'era lì, ha fatto segno di fermare.
C'è la popolazione che c'è.
E ha detto: guardate che là ci sono i cannoni dei tedeschi alla fine del rettilineo. Effettivamente, guardando poi col cannocchiale, c'erano i cannoni e li avevano solamente che li avevano messi giù dalla strada con le bocche appoggiate per terra. E allora non si vedevano, non dava, col binocolo, li ho visti invece. Allora ho detto: beh, ragazzi, qui bisogna tornare indietro perché lì non c'erano uscite. Siamo tornati a Treviso, intanto avevo finito la nafta. Allora ricordo che sono andato al comando dell'armata perché c'era il generale Cotturi. Il generale Cotturi comandava l'armata. Sono andato a chiedere l'autorizzazione a fare il rifornimento e allora lui mi ha detto: ma come? Dice: ma lei può scappare dai tedeschi? Dice: allora vada via subito perché sennò li incontra qui sulle scale del comando. La spiegazione di questa sua frase l'ho capito dopo. Lui aveva già trattato la resa con i tedeschi di Mestre,
quindi ecco,
e sapeva già che lui lo sapeva che stavano arrivando. E allora niente, andiamo al reggimento autieri qui di Treviso, che c'è rifornimento anche senza autorizzazione.
Era possibile in quel tempo?
Quello per il momento, di modo. Cioè, se c'era la nafta, l'avremmo presa. Sono arrivato lì al reggimento autieri di Treviso, e quando sono entrato, tempo di presentarmi al colonnello, e vendei un Pantera, fermo e tutti. La cosa, anzi, allora. Qualche attimo prima, intanto che io scendevo dal camion, si era presentato un sergente con un semovente italiano, un semovente uno degli ultimi tipi proprio di semoventi, quale si era presentato volontariamente, il colonnello voleva difendere la caserma, lui aveva un'ottantina di colpi ancora, aveva detto, e dice: la manda via, resta che è andato via, se sente le cannonate quando è andato, che dopo pochi secondi l'hanno entrato in pieno perché arrivava da tutte le parti ormai, perché la resa l'avevano già trattata con i cotturi, quindi lì ci hanno preso
isolati,
lì ci hanno preso tutti assieme, tutti in riga, e mi hanno portato in campo di concentramento lì a Treviso, in un'altra caserma dove hanno fatto tante strappe malate. Sono arrivato, ci hanno messo lì queste cose, non si sapeva niente perché sai quel momento di completo caos, che tutti dicevano le loro, ma nessuno sapeva niente,
come.
E ricordo che appunto lì, in quel momento, io ho parlato del colonnello Astuti, che era il colonnello che comandava il reggimento lì di Treviso, ho detto, beh, colonnello,
anche lui è stato fermato.
Tutti presi. Ma lei sa quello? Ma no, ma non state tranquilli, vedrete che ci mandano a casa tutti. Boh, può essere.
Ci sono anche gli ufficiali.
Sì, ero sottotenente. E si conclude il gamma del decaisum. Morale della favola, la sera lasciano uscire una ventina di ufficiali sulla parola d'onore. Della ventina ne sono rientrati 10 e 10 sono andati. La moglie non sa modo che preparare i lecchi per fare fuori come rappresaglia. Per fortuna che verso le 11, 11 e mezzo di notte è venuta una chiamata per i reparti di SS che erano lì, sono partiti e hanno lasciato lì quelli gli austriaci. Allora gli austriaci chiudevano gli occhi, hanno cercato la lista che avevano preparato e la cosa si è calmata. Allora io sono andato a cercare i miei soldati, quelli che avevano preso con me, e siccome avevo trovato che si poteva scappare, no, era tutta gente che non conoscevo, gente, tutti dell'ultima leva, erano tutti coscritti dell'ultima leva, che non erano scappati, erano rimasti, perché dei vecchi, molti gli avevano fatto le ali, invece quelli, tutti gente meridionale, che non sapeva dove andare, loro erano rimasti più uniti, poi più disorientati. Ma lì avevo scoperto che nella caserma dove eravamo, passando attraverso una finestra, si passava in un altro edificio di un'altra caserma, della caserma della Guardia di Finanza, che non erano presidiate, quindi si poteva passare di lì e scappare. Allora sono andato dei miei soldati e ho detto, guardate ragazzi, se volete, la strada, lì c'è la strada. Io non so se sia meglio andare o stare, perché qui c'è di sparare. Ecco, lì bisognava ormai, lì si stia sparando da tutte le parti, qui non so come va a finire, se ti prendono fuori che ti fucilano, io non lo so. Comunque io sono tornato poi da Astuti, Astuti ha detto, no, ma vedrai, domani mattina ci danno, lascia passare per andare a casa.
Ero ottimista.
Loro messo un bisadoro, mi per terra, tra l'altro, insomma, stai a tridere, mo, gli mamma i dà da mangiare, le cose. Comunque, no, ma non ci pensavi neanche, perché c'era tanti la cosa, c'era il pompino dell'acqua, beviva, ecco, al massimo, che mi insegna a mangiare. Alla mattina, senti traffico di mitragliatrici, avanti di qua. Poi il colonnello, mi ferma a me, mi lascia passare, che devo parlare al mondo, perché posso, vado fuori a guardare, vedo che con le autoguide, correvano in cortile, guardate bene, e mandavano tutti i prigionieri negli angoli. No, chiamavano un mietto. E invece poi, quando erano tutti negli angoli, vendicchi quei camion, caricati tutti i camion e tacca aperti i camion. Non si sapeva dove andassero. Poi sono arrivati gli ufficiali, ma caricati anche noi e via. Nessuno si sapeva niente, nessuno. Poi un bel momento c'era un ufficiale che era evidentemente di Treviso, quando ha visto strada, ha detto andiamo allo scalo merci.
Quindi treni.
Che mal fatto, arriviamo su un treno, carga il treno, eravamo il 13 di settembre, venerdì 13, e partiamo, dopo lì ho visto ammazzare due che avevano cercato di scappare, ci sono corsi in mezzo ai binari, hanno cominciato a spararli, loro si sono fermati ma li hanno ammazzati lo stesso, si è invitato a sparare, li hanno ammazzati. E c'è un bel momento, dopo due o tre ore siamo partiti con questo treno, destinazione verso Verona, la direzione era di Verona, finché vai su, a Verona, stavo così, qui prendiamo la strada del Brennero, invece Verona Mantova, ho detto ma meno male, ci portano in giù, finché andiamo in giù, tanto ne scappavano tanti del treno, sai, ogni tanto scartavano giù, noi eravamo il primo vagone subito, c'avevamo il carro con sulle mitragliatrici i tedeschi, poi c'eravamo noi e poi c'erano tutti i soldati.
E di quei vagoni chiusi, non aperti.
Di quei vagoni chiusi, ma in quel momento erano aperti. Fino che siamo andati in giù erano tutti aperti. Quando siamo arrivati fino alle 8, alle 9 di sera, arriviamo a Mozzecane, che è un paesino tra sulla Verona Mantova, affermano il treno e il capostazione ha in mano un telegramma, ordine della scorta, invertire la cosa, destinazione Germania. Allora hanno chiuso tutti i vagoni, cominciava a salare tutti i vagoni. Tutti i corpi hanno girato la macchina, l'hanno passata dall'altra parte e noi siamo diventati l'ultimo. Eravamo il primo, siamo diventati l'ultimo. Questo mi ha salvato perché, tanto che ritornavamo in su, due tenenti degli alpini gli hanno scagliato il finestrale e gli è scappato. Poi è scappato un altro e posso provare a me, insomma,
il movimento.
Movimento, sì, mi ha dato una raffica e poi mi serve. chiamò la mia tamba. Era venerdì 13, dice, una luna grossa, una luna così, c'era un chiaro come di giorno. Ah, che martinelli. Scopo stelle moco un po'. Posso mandare a guardare un'altra volta e si vedeva già i semafori di Verona.
Madonna, dice, allora, sì, dopo Verona
e dopo Verona cominciava, lì c'era la trazione a vapore e andava d'ancio. E i macchinisti erano italiani e rallentavano nelle curve posto, perché sapevano che quelle che si buttavano giù. E invece dopo c'era trazione elettrica, sarebbe andato un po' di più. Però lì mi sono buttato e mi è andata piano. Mi sono buttato giù, lì proprio sono riuscito a rotolarmi sulla massicciata, loro sparavano ma non riuscivano più perché stando di dietro defilato dai vagoni, loro non potevano, loro tiravano dalle parti, ma non potevano tirarmi di dietro, perché loro erano andati in testa col loro carro, quindi loro non mi vedevano più.
No, è pericoloso. Questa una curva.
Una curva, ecco, una curva era pericolosa perché loro da distante mi avrebbero tirato.
Ma sul rettilineo?
Ma sul rettilineo erano. Poi devi dire che la paura mi sembrava quasi che il treno si fermasse. Comunque, le date. Allora, io...
Ti sei sceso solo?
Sì, sono saltato giù da solo. Ho fatto un volo, porca me lo dico, giuro che non scendo più dal treno in moto, neanche se qui da terra mia che roba, una botta della Mariana. Comunque mi è andata bene, non ci ho fatto niente, allora ho cominciato a camminare, sono venuto in giù, la notte, madonna, non sono capace di nuotare, c'erano tutti quei canaloni lì, non c'erano ponti, non riuscivo mica a attraversare un canale, poi finalmente mi sono deciso, dopo essere andato due ore su, due ore in giù, poi mi attraversi la ferrovia e dico, allora aspetta che il Tudesco guardi, c'erano quegli sgabbiottini della ferrovia, sai, è andato dentro io. Via. Poi quando sono arrivato lui ha fatto un po' di rumore, sai, il ponte di ferro, bom bom, fa così. No, ci parla volete, su madre mia, andatevi fuori, chi va là, ma ormai la luna era un po' calata in quel momento lì, poi sono arrivato la mattina vicino a un paesino, per adesso non ti saprei dire,
in divisa.
Arrivato lì una cascina, che era l'alba, cominciava un po' di grigio, che ha una sedia, la madre, insomma, gli tacca un pus, porta del collo, la sedia per le finestre. Ma una musina donna dice, no, lasci stare, vengo giù, io le faccio il caffè. E sta donna della misura mi ha fatto il caffè, le cose. E mentre ero lì con lei ho sentito per la prima volta i tartari, quelli che chiamavamo i mongoli. Perché è passata una colonna di questi quadri, questi urli che davano, questi urletti, con quel strano modo di parlare che sembrava uno squittire. E la sta donna mi ha detto, sono i mongoli, perché lei li chiamava i mongoli, che erano di stanza lì a Mantova, vicino a Mantova. Poi è venuta a fare l'astrellamento nostro. Lì l'ho vista, l'ho sentita per la prima volta. Poi quando passati quelli, poi sono andato, ho attraversato la strada nazionale e sono andato verso Goito. Ho attraversato un deposito tedesco, ma sono finito in pieno in un deposito tedesco.
E non hai mai cambiato la...
No, non c'avevo niente, non c'avevo niente.
Nessuno trovato che ti
No, ma sai, non sapevo neanche io cos'era meglio fare o non mettere fare.
O mettere il simbolo chiesa. Come ufficiale potevi sempre dire, io voglio
sapere così, via di guerra. Per mettere in divisa. A Goito sono finito in mese curore, poi finalmente sono riuscito a saltare fuori anche dal deposito. Dico, potrebbe essere ricordo che ho trovato un peschetto. Era delle pesche così, ha una fama, una sera, madonna.
Settembre, sono momento delle pesche.
Sono perse per terra, anche le voci sono fuori il padrone, la cipella l'ha tratta via e mi ha una grossa e bella. E allora lì sono venuto in giù fino a quasi a... È sulla strada che da Mantova si va a Brescia, adesso non ti saprei dire il nome, bisogna che sulla carta topografica si vede. Lì ho attraversato questa strada qui, perché lì è un altro posto con dei canaloni che se non attraversi nei centri abitati, bisognava sempre ruotare. Poi ho attraversato il Mincio e con una barca, lì c'era il solito traghettatore, con gli ultimi soldi che hai secondo, che è stato il traghettatore di Tegna. E poi insomma, alla sera, dopo aver camminato ininterrottamente dalla sera alle 9 fino alla sera alle 8 di sera del giorno dopo, una notte e un giorno ho camminato. Lì mi sono fermato a Remedello sotto, nel Bresciano. Lì mi sono fermato, c'era una fattoria, c'era un cannellone d'acqua, che aveva a sangue, che veniva fuori dei stivali, che non sono cresti vecchi, cazzo, santo di pa. Sono cresti che si tommi si il pei del canale, madonna di testa, perché non gruppo.
Che godimento.
Un lago bella fresca, di trovo.
No,
e allora bianchi sono stato fortunato, c'era la bambina, figlia della proprietaria, che era malata. E non so come, la sua madre ha detto c'è un ufficiale italiano, ha detto voglio vederlo, allora lei è venuta giù, mi ha invitato in casa, mi ha dato da mangiare, mi ha fatto, ho fatto il bagno, mi ha preparato la camera da letto, su mandai in lei.
Ribaltare la tua situazione.
Io su mandai in lei, ho mi dormito la notte, sì. Però la mattina non dopo, subito dormita, al giorno dopo, mi sono addormentato, ho dormito due giorni, mi sono svegliato.
Ma si sono le stanchezze,
non ne poteva più, non ne poteva più proprio. Proprio crollato, tutto rovinato, i piedi. Sì. Quando sono svegliato ero guarito. E allora lì poi ho scritto a casa una cartolina di posto militare, ho fatto capire dov'ero. E dopo qualche giorno mia madre e mia sorella sono venuti su, mi hanno portato i vestiti, non mi sono vestito, ho preso il treno e da Remedello sotto sono andato attraverso Piadena a Parma. Quando sono andato a Piadena i tedeschi bloccano il treno e prefuggiscono tutti il treno.
E tu dovevi documenti
naturalmente. Cioè, niente. Mentre sono lì che ormai dico, vabbè, tu c'è per dopo di tanta tribù. Viene su questo sergente dell'SS che era un ragazzino, intanto che mi passa vicino, io gli ho chiesto in tedesco un fiammifero. Lui, se farmele, guardate, non solo su frei, la sigaretta, le stecche, parlare in tedesco con me, che a voi è cicciarelle, stare cicciare, infatti che era sul treno, più chiama Ghera. E Ghera, anche a me, Ghera voi che andava a Roma perché rispondeva all'appello del Duce, ma era Ruti Cuyon fino a 2 minuti prima,
allora.
E gli si invitava a intervenire nella conversazione fra me e il tedesco.
Volevo
e il tedesco la puntava via. E quella seguita, un tedesco la puntava. Insomma, a morale della favola, a questo punto, quella lei, ma io vado a Roma, cioè. Diciamo di scudare, tra, soi c'è il treno davanti, che parte la partita, ma poi per un male, tete a po', ma per non sì. E allora quello lì, finito la cosa, se n'è andato, mi ha salutato, ho stretto la mano, sono arrivato a Parma, però a Parma sono deciso del treno, perché non avevo più la forza di resistere un altro viaggio, così non lo facevo. Sì. E allora mi sono fermato a Parma, sono stato qualche tempo lì a Parma, dove avevo raccolto delle voci che c'erano già i partigiani nella zona delle montagne di Parmense, perché allora era il momento in cui le voci più strane si accavavano. Allora sono andato, mi ricordo, al cosa, deposito delle corriere che vanno su verso la montagna, lì a Parma, è lungo il lungo Parma. Sono andato là per assumere informazioni del corpo. Quando sono là, che sono qua, vedo a due che, di cui uno si allontana rapidamente e va verso un telefono. Istintivamente ho detto, ma chissà perché, io qualche dubbio, sarà mia idea verticola. Fora, sono andato fuori, sono andato dall'altra parte del parco, mi sono fermato dopo pochi minuti, arrivati lì tutti con le moto carrozzette e due di Dudas.
Ma
la tetomaro, mi fai adesso. E era davvero voi che fai l'informatore. Allora ho detto,
pericoloso anche la
corriera. Le mie grandi andate, perché posso. Tu sono tornato in Dre.
E tu mi avevo uscito intanto, sono venuto.
L'avevo mandato a casa, ho detto adesso voi andate a casa e adesso mi arrangio io.
E tu volevi venire a Piacenza attraverso la montagna.
Ecco, e io ho detto piuttosto vengo per qua. Allora, però, questo fatto quella mattina lì, di questa scena qui, sono tornato in albergo, ho detto, beh, ci pensavo su cosa mai andrò a piedi, ma ti spediva il mattino, mi piace sapere, era via. Comunque, il giorno dopo, è domenica, era un venerdì, il giorno dopo era un sabato. Esce un bando che tutti gli ufficiali dovevano presentarsi ai distretti di appartenenza. Allora io compro il giornale, me lo piego, me lo metto in tasca, prendo il mio bravo treno e che mo, sono venuto a Piacenza, oggi mi fanno la stessa cosa da qua, come stai via Alberoni, sono andato via Alberoni, ho tirato fuori la mia brava bicicletta, all'indomani 27 settembre ho fatto la bicicletta. Sono andato lì, fai a Cos, fai a Fontanigorda, avevo degli amici a Fontanigorda, sopra l'Appennino, sono andato là. Io sono stato là, c'era niente. I tedeschi venivano, facevano delle puntate, venivano su della gente strana, gente tedeschi in borghese, venivano, ma non c'era niente. Si parlava di partigiani, ma là, che sicuro che i partigiani, ma era proprio mia. Ma io ho fatto tutti i montagni, Guarani, un ca. Comunque, allora da Fontanigorda poi... Filippo Lallatta, che era più piacente, no? E eravamo, noi eravamo in contatto, sì, quando sì. io ero militare ci scrivevamo, sì, no?
Amico,
allora lui, mentre è andato a casa mia a cercarmi, ha detto, guarda, così è fatto, allora ci siamo messi in contatto.